Mi è stata chiesta una riflessione che è oggettivamente un po' difficile, quindi chi di voi si addormenta, benissimo, dormite in braccio a Gesù, però cerco di spezzarla un po' sperando che sia utile. E partirei così: sapete qual è il più grande di tutti i comandamenti, no? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Sapete, amarlo con tutta la mente significa che a volte la mente dobbiamo proprio fare lo sforzo di usarla. Ecco, oggi vi aiuto io a fare questo sforzo, quindi non mi lanciate scarpe, tutta più vi lamentate con Don Michele, e poi vediamo, speriamo che tutte le cose che diremo possano essere un po' utili ad una comprensione e conversione. Se le due cose non vanno insieme, siamo come i ragazzi che in oratorio ti dicono: Don, io lo so quello che tu dici, ma... E io tutte le volte mi viene voglia di dargli una papagna, perché dico, se lo sai e poi non lo fai, a che te serve? Ecco, noi alla stessa maniera, scusate l'accento evidentemente non piemontese, noi alla stessa maniera quest'oggi vorremmo comprendere per iniziare a convertire. Allora il vostro percorso dell'anno avrà avuto un senso, altrimenti, per quanto bella o non bella la chiacchierata, rimane qui e diventa arida, sterile. Allora, per arrivare al tema di oggi, io vi propongo quattro passi. Muovo qui il computer perché sono un po' rintontito. E il primo passo che vi propongo è quello di guardare a Dio. È bello che oggi abbiamo iniziato la giornata con la preghiera, continuiamo a guardare a Lui e ci ricordiamo che tutti i giorni, spero, noi almeno una cosa la facciamo: il segno di croce. Nel nome del Padre, non lo dovete fare molto, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, che ci ricorda che il Dio che tu preghi è un Dio che è Padre, che è Figlio e che è Spirito Santo. E quando tu lo spieghi ai ragazzi, quindi non si capisce, no, ma è uno, so tre, ma... E quando lo spieghi, almeno io di solito, quando lo spiego ai ragazzi della cresima, faccio sempre questo esempio, no? Se tu vedi due amici che si vogliono proprio tanto, tanto bene, tu dici che sono molto uniti. E quando guardi una famiglia e dici, ma quella famiglia è proprio una famiglia unita, in realtà stai dicendo... che è una famiglia che si vuole bene, che anche se si tira i piatti poi riesce a trovare una quadra. Una coppia unita è una coppia, mamma mia quanto sono affiatati, perché c'è un legame tra amore e unità. E quando noi diciamo che il nostro Dio è amore, stiamo dicendo questo: io posso amare tutto l'universo, io sono pieno di amore, ma l'amore concretamente è sempre verso qualcuno. Allo stesso modo, se Dio è amore, significa che già in sé quest'amore è rivolto verso qualcuno, e proprio perché è amore l'unità è perfetta. Ecco perché tu parli di Dio come Padre, tre persone, Figlio, Gesù e Spirito Santo. E se voi notate, il nome proprio di Dio è un nome di relazione. Qual è l'identità del Padre? Essere Padre. Qual è l'identità del Figlio? Essere Figlio. Qual è l'identità dello Spirito? È lo Spirito che lega i due, che ispira dall'uno e l'altro. Ora, sappiamo bene che cos'è che definisce il Padre o un Padre tra voi? I figli che hai. Dunque l'identità di Dio è un'identità di relazione. Il Padre si definisce guardando negli occhi il Figlio, e il Figlio si definisce guardando negli occhi il Padre. E in questo scambio qui noi siamo chiamati ad entrare. C'è una bellissima immagine, no? Che appunto vede, di un teologo del Novecento, che vede il Padre e il Figlio che si abbracciano, e questo abbraccio si allarga proprio perché in mezzo ci dobbiamo stare noi. Addirittura il più grande dei peccatori può entrare in quell'abbraccio. Tant'è vero che il primo che c'è entrato è il buon ladrone che è andato in croce. e si andava in croce perché si era ammazzato qualcuno e non perché avevi rubato la mela. Capite che se l'identità di Dio, e già qui sono stato un po' difficile, quindi qualcuno mi... però la scopro nella relazione. Dio si definisce in base al figlio. Perché, scusate, ma se uno ti presenta e dice ma io sono un padre, tu la prima cosa che fai è chiedergli chi è il figlio, se è lì in zona, insomma. Perché se non hai figli, semplicemente non sei padre. Ecco perché già in Dio capire chi è lo posso fare solo guardando le tre persone insieme, mai isolandole, guardando l'uno e l'altro. Ma secondo passo, così se state dormendo va bene, ma se io che sono stato creato a immagine di Dio, vi ricordate la scena del Vangelo bellissima a mio avviso, no? In cui date a Cesare quel che è di Cesare e date a Dio quel che è di Dio. Meno male l'avete sentito, penso tutti, no? Beh, qual è il criterio per definire ciò che è di Cesare? Di chi è quest'immagine che è sulla moneta? Dunque, qual è il criterio per definire ciò che è di Dio? Di chi è l'immagine che è in ciò che è di Dio? E l'immagine di Dio siamo noi, siamo noi che siamo di Dio. Sei tu che ti devi dare a Dio. Ecco perché se io scopro di essere ad immagine di Dio, devo sapere che la mia relazione, la mia identità, chi sono io, non si definisce in maniera diversa rispetto a chi è Dio. Cioè si definisce nella relazione. Vi faccio l'esempio più stupido. Io vengo da questo paesino che è di 2000 abitanti e da che mondo è mondo, quando da bambino, da ragazzo, ma anche ora da prete, torno e incontro una vecchietta, no? O in realtà anche neanche tanto vecchietta, anche mia zia fa la stessa domanda. E dice, ma tu sei di Antrodoco? Sì. E di chi sei figlio tu? Che tra l'altro significa di chi sei figlio. Cioè per capire chi sei, io ti domando di chi sei figlio. Cioè per capire chi sei tu, devo capire quali sono le relazioni che hanno plasmato la tua identità, che ti hanno formato in maniera più incisiva. E se voi ci pensate, quando uno ti domanda chi sei, e beh, la risposta innanzitutto la trovi nella tua storia, e la tua storia è fatta da un insieme di relazioni. Se io fossi nato in Piemonte sarei diverso da come sono. Se io invece di nascere da Riccardo e Giovanna fossi nato da Franco e Ciccia, sarei diverso da quello che sono. Se invece di essere il fratello di Maria, che è mia sorella, fossi il fratello di Franco, sarei diverso da quello che sono. Le mie amicizie, i miei compagni, companis, no? Quelli con cui ho spezzato il pane della vita, perché il pane è ciò che mi sostiene in vita, hanno plasmato chi sono io. Ecco perché anche la mia identità si definisce in base alle relazioni significative che ho avuto. Qual è la prova più evidente? Una coppia che ha il primo figlio, perché il primo figlio, almeno per quello che mi è dato di vedere nella mia pastorale e nella mia famiglia, ti stravolge la vita. Il secondo te la ristravolge ancora, perché ti ridefinisce nel midollo. Da ora in avanti, quando è nata mia nipote, da ora in avanti Maria non era solo mia sorella, la moglie di Danilo, era la mamma di Alice. E questa cosa, oltre a cambiarti, perché volente o nolente fai un salto, ridice chi sei. Questa cosa la vediamo in due modi. Primo nel Vangelo. Guardate, Dio si arrabbia tantissimo in Genesi a un certo punto, no? E guarda Caino. E la domanda che fa Caino non è: cosa hai fatto, Caino, della tua vita? La domanda che fa Caino è: dov'è tuo fratello? In Matteo 25, la domanda che il giudice fa a tutti questi, no? Vi ricordate il giudizio universale? Non è: che ne hai fatto della tua vita? Ma è: venite benedetti perché ero nudo, ero affamato. Ma quando? Quando l'hai fatto a? Capite che realmente le tue relazioni non sono solo ciò in cui si gioca la tua identità, chi sei, ma ciò in cui si gioca la tua salvezza eterna, addirittura lì. Spero che il secondo passo sia abbastanza facile. E guarda, ma ecco, qui me lo ero segnato e ci tengo. Giovanni 15, no? Senza di me non potete far nulla, vi lascio il più grande dei comandamenti, e il più grande dei comandamenti è... scusate, vi lascio il mio comandamento, e il mio comandamento è che vi amiate gli uni gli altri. Tra poco vedremo che riflesso ha nella Chiesa. Lo diciamo anche con Papa Francesco che parla ai giovani. Papa Francesco parla ai giovani e dice: smettete di chiedervela chi siete. Chi sono? Chi so? Bravo. Inizia a chiederti per chi sono. Perché se non capisci per chi sei, non capisci chi sei. E lui dice a te. Spero che il secondo passo sia... Se il primo passo ci dice che addirittura Dio si definisce nelle relazioni ed io mi definisco nelle relazioni, ci sono due fregature. E le due fregature riguardano me come prete, voi come salesiani cooperatori e in generale i cristiani come cristiani. Ma arriviamo con delicatezza alle due fregature. Guardate, se l'identità di Dio e l'identità dell'uomo si definisce così, l'identità della Chiesa non si definisce in maniera diversa. Capire che cos'è e chi è la Chiesa lo puoi capire solo se guardi la Chiesa come un insieme di relazioni. Vi ricordate quel passo del Vangelo che dice: da questo riconosceranno che siete miei discepoli? Qual è il criterio? Se vi amate gli uni gli altri. Dallo stile della relazione che avete gli uni con gli altri. Questo già varrebbe a finire qui, no? Perché sarebbe bello chiedersi: ma i salesiani cooperatori che fanno parte di questa famiglia, noi salesiani lo viviamo? Cioè, chi ci guarda può dire: questi sono seguaci di Cristo, perché guarda come si amano. E già questo, anche in anche interrogato da me, dove stanno... stessa domanda, varrebbe mettersi in crisi. Ma se noi andiamo a leggere la scrittura, perché siamo tutti uomini dotti, ci rendiamo conto che ogni volta che la scrittura definisce la Chiesa, la definisce in una sola relazione, che è la relazione tra la Chiesa e Cristo, la sposa dell'agnello, il popolo di Dio. Ecclesia, che cos'è? È un'assemblea convocata. Ma convocata da chi? Ecco perché vuoi capire la Chiesa, la devi capire in relazione a Cristo. L'immagine più bella è questa. Chi sta dormendo, faccio pure, tranquilla. L'immagine più bella è lo sposo e la sposa. Guardate, questo ci tengo tantissimo, lo dico spesso anche ai ragazzi del mio oratorio: smettete di parlare della Chiesa come se fosse un'istituzione. Molti di voi sono sposati, immagino, no? Se io parlassi di tua moglie o di tuo marito come se fosse... ma sì, questo ammasso di organi, tu mi guardi e mi dici: ma sei scemo? Ecco, voi immaginate che ogni volta che parlate della Chiesa state parlando della sposa di Cristo. Come uno sposo sposa la sua vergine, così ti sposerà il tuo Signore. Come uno sposo guarda, si rallegra. Se tu parli della Chiesa come istituzione, cose, organizzazione, cioè un giorno Cristo ti dirà: ma cavolo, ma tu hai parlato della mia sposa. o guardi la Chiesa con gli occhi con cui la guarda Dio, con quegli occhi innamorati, perché l'amore non è che ti rende cieco dei difetti, se sei un quindicenne sì, ma a una certa età, ma il difetto non è la prima cosa. Ecco perché tu puoi capire la Chiesa di cui noi facciamo parte solo mettendoti dagli occhi dello sposo. Chi è che conosce di più un figlio? Mamma e papà. Perché? Perché mamma e papà non hanno solo vissuto con te, t'hanno amato. Chi è che conosce più tuo marito o tua moglie? Tu. Perché l'unico modo per conoscere è amare. Poi, come mia madre e mio padre, che ora no, ora sono la coppia perfetta, ma per 20 anni litigavano praticamente tutti i giorni e una volta sì, una volta no, papà usciva, prendeva i cornetti alla crema, glieli metteva sul comodino la mattina, così cioè, almeno quando si alza, magna, e sta tranquillo. Okay. Però anche in quel caso lì, in cui litighi tutti i giorni, dici ma troveranno una quadra prima o poi, no? Anche in quel caso lì, un gesto stupido come il cornetto alla crema esprime qualcos'altro. Quindi mariti, trovate una buona pasticceria. Allora, capite perché se tu vuoi conoscere veramente la Chiesa ti devi mettere dalla prospettiva di chi la ama. Ecco. Ultimo aspetto della Chiesa. Se questo è vero, che quindi capire la Chiesa significa mettersi dalla prospettiva, appunto, la Chiesa è innanzitutto l'assemblea dei credenti riunita intorno a Cristo. Dov'è che si fa la Chiesa? Durante la messa, dove tutti siamo invitati a tavola da Dio. E qui sarebbe da, ma non possiamo. Allo stesso modo però San Paolo ci dà un'immagine bellissima della Chiesa, mi sembra la prima Corinzi, ma io sono sempre un po' tonto sulle citazioni. Qual è l'immagine di San Paolo? La Chiesa è come un corpo, dove c'è la mano, c'è l'occhio, c'è l'orecchio, c'è. Perché San Paolo ti sta dicendo, guarda, che il legame che lega due fratelli nella Chiesa è il legame fondamentale che lega la mano a un corpo. E San Paolo dice due cose che io vorrei rilanciarvi. La prima, che se la mano inizia a dire però guarda io mica sono occhio, no, cioè ma no, guarda l'occhio come è trattato bene, guarda, le cose iniziano a non funzionare più. Quindi nella Chiesa, come in un corpo, ognuno faccia bene quello che è. E il corpo funziona quando la mano si prende cura dell'occhio, la mattina lo lava. Così nella Chiesa. Se tu ti stacchi, sei come una mano staccata. Guarda, la mano di una persona amata, io ho presente alcune, ho presente innanzitutto le mani di mia nonna, che 93 anni, ma corre più di me, sono mani piene di calli. Piene perché ha fatto sempre la contadina, ma quelle mani sono bellissime. Ho presente le mani di tanti ragazzi che incrocio in oratorio, no? Ma se quelle mani le trovassi staccate e messe a terra, le fanno schifo. Cioè, se voi uscendo trovaste la mano di un uomo staccata, ma come minimo urli, perché una bellezza la percepisci solo se appunto è vitale, cioè se fa parte del corpo. Così se tu ti stacchi, quella bellezza che hai nel corpo la perdi. E la seconda immagine di Paolo bellissima è questa, no? Quali sono in un corpo le parti che hanno più attenzione, le parti che hanno meno decenza? Lui dice, qual è le parti che tu rivesti, quelle che... Allo stesso modo nella Chiesa le parti che hanno bisogno di più attenzione sono quelle che hanno meno decenza, le più deboli, le più fragili. E questa è un'immagine che a mio avviso nella Chiesa rende bene i due criteri. la Chiesa la capisci se la relazioni a Cristo e se capisci che essa stessa vive di relazioni talmente tanto vitali che sono come il fegato in un corpo. E quando non funziona il fegato si sente. A questo punto arriviamo all'ultimo passo. Perché se tutto quello che abbiamo detto è vero, allora capite che nella Chiesa dobbiamo trovare la mia identità, chi io sono come cristiano, nelle relazioni. Io non posso capire chi sono nella Chiesa senza capire con chi sono e per chi sono. Lo ridirò alla fine. Nella Chiesa, istituzionalmente, ci sono degli stati di vita essenziali. Cosa significa stati di vita essenziali? Cos'è uno stato? Uno stato è una situazione, è lì dove sei, è una situazione in cui tu stai. Come la pianta che germoglia, dove è piantata? Come il tralcio della vite che nella vite ha la sua posizione. Lo stato di vita è questo. Ecco, nella Chiesa ce ne sono tre. Ora, questa è la parte più noiosa tra tutte, quindi abbiate pazienza, cercherò di renderla divertente, ma dubito. Quali sono questi stati di vita? Il matrimonio, il sacerdozio e la vita consacrata. Però la Chiesa è fatta solo di persone che fanno parte di questi tre stati di vita? No. E sapete perché? Questa è la parte, a mio avviso, più bella tra tutte quelle che vi devo dire. Perché la fantasia d'amore di Dio non si lascia incastrare in nessuna categorizzazione. In nessuna. Tu puoi essere non consacrato, non sacerdote, non sposato e trovare nella Chiesa un posto che è il sogno di Dio per te nella sua vita. Perché il giorno in cui io vi dicessi, e queste sono le tre posizioni, o ti incaselli qui, o ti incaselli qui, o ti incaselli qui, un fulmine arriverebbe dal cielo e direbbe, ma secondo te la fantasia di Dio la decidi tu. Ecco perché dobbiamo parlare di stati di vita essenziali, perché ci aiuta a capire. Guai a noi se facciamo di uno schema una legge imposta alla fantasia di Dio. Se facessimo questa cosa sarebbe una bestemmia contro lo Spirito Santo. Beh, e iniziamo. Primo stato di vita è vita matrimoniale, che forse riguarda la maggioranza di voi. Cos'è nella Chiesa la vita matrimoniale? È il sogno di Dio di Genesi. Vi ricordate che in Genesi Dio è come... Allora, mia sorella si è sposata, così almeno c'è, mia sorella si è sposata tardi, si è sposata a 35 anni, che nel mio paese non è tardi, sei praticamente vicino alla pensione nella logica di me. E mio papà e mia mamma, per lunghi anni, erano lì che dicevano, mamma mia, ma la troverà prima o poi qualcuno che se la piglia, ma è possibile? E via dicendo. Erano lì, ecco, e ogni tanto di notte musicavano. Ecco, Dio con Adamo ha fatto la stessa cosa. Era lì di notte e diceva, ma non è bene che l'uomo sia solo. Solo che non poteva dire, troverà qualcuno che se lo piglia, perché non c'era nessuno, e quindi era lì che pensava. E la prima cosa che fa è bellissima, crea tutto il creato. No? E noi lo sappiamo, in questo momento siamo pieni di supermercati per pet, no? Perché appunto è vero, cioè l'animale è una compagnia. Mia nonna ha un asino gigantesco, perché è di tipo abruzzese, che è un cane, e quindi quando lei va in giro gli va dietro. Peccato che poi è... Però è così. Ma nessuno di loro gli corrisponde. Ecco allora che il Signore crea la donna. Bellissima l'immagine, non sapete, esiste un midrash rabbinico che dice che la donna è stata tratta dal costato e non dai piedi o dal capo dell'uomo, perché non gli fosse sottomessa, non gli fosse superiore, ma gli fosse pari. Tant'è vero che il verbo che viene usato è voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Guardate, la vocazione del sacerdozio, della vita matrimoniale è questa, è l'eterna e quotidiana sfida a corrispondere alla donna e all'uomo che il Signore, che tu hai chiesto al Signore di metterti a fianco, perché voi vi siete scelti, eh? Quel corrispondere lì è mio padre che la mattina andava a prendere i cornetti alla crema, perché poi il corrispondere, è il fatto che la tavoletta del bagno la lasci fatta bene e via dicendo. No, questo la benedizione di Genesi, qui però devo andare perché devo tagliare, rivela il proprio nella vita matrimoniale, il mistero della vita che si propaga. Guarda che bello che Alice è figlia di Dio, però ha i tratti di mia sorella. Questo è il mistero della vita che si propaga. Capite la potenza di questa benedizione? Ecco perché la vocazione matrimoniale nella Chiesa ha questi due aspetti qui. Ha l'aspetto della unione, l'aiuto che mi corrisponde. Don Quadrio, Don Giuseppe Quadrio, venerabile che ha insegnato alla Crocetta, scrive una bellissima omelia matrimoniale dicendo: guardate, dal giorno del matrimonio in avanti, il vincolo della domanda che il Signore ti farà in paradiso non è più cosa hai fatto della tua vita. Sarà questa: ti avevo affidato questo mio figlio o questa mia figlia perché ne facessi un santo. Che cosa ne hai fatto? Il matrimonio è quel dono reciproco in cui io aiuto te a trovare il volto della santità e tu aiuti me, anche quando ci tiriamo i piatti, anche quando il matrimonio assume la figura del martirio o della croce, e chi più ne ha più ne metta. Il secondo volto dell'amore matrimoniale è quello della figliolanza, della fecondità. Nella Chiesa, per me, guardare un uomo o una donna significa ricordarmi questi due aspetti. Primo, che ogni volta che Dio parla dell'amore tra lui e il suo popolo, non cita un prete, cita lo sposo con la sposa, perché è l'amore, è l'unico amore da cui germoglia una nuova vita. E germogliare della vita non significa solo fisica, anch'io posso dar vita a una vita fisica. Germogliare di una vita significa darvi una vita complessa. L'utero spirituale, bellissima questa immagine, in cui cresce un bimbo, è la sua famiglia. E penso che voi abbiate assaporato che germogliare di una vita non è semplicemente il fatto bellissimo e misterioso che una vita è concepita nel grembo di una donna, ma il fatto che quel bambino germoglia a 2 anni, a 3 anni, a 4 anni all'interno di quel grembo che è l'amore di mamma e papà. Guardate, io ho una ragazza in oratorio, poi però taglio, ho una ragazza in oratorio che è piena di insicurezze, no? E una volta la mamma e il papà sono venuti a parlarmi e evidentemente in uno di quei momenti in cui sei pieno di spirito gli dici: ma scusami, ma non vi siete resi conto che il dono più grande che voi potete fare a sta ragazza è l'amore che avete l'uno con l'altro? Ma se non dormite neanche più insieme, ma secondo voi sta ragazza non avrà avuto un terremoto interno? È come se il grembo in cui lei dovesse crescere è stato squarciato. Il dono più grande che io e mio marito, io e mia moglie possiamo fare ai nostri figli è l'amore che abbiamo tra me e te. Mia sorella mi fa sempre ridere quando mi ricorda che prima che nascesse Alice ha partecipato in una di queste cose in cui vengono a presentarti le pomatine, no? Quindi un insieme di famiglie, di mogli, amiche, e a un certo punto una alza la mano e dice: ma mio marito gli si screpolano sempre le mani, e questa che presentava le pomate la ferma e gli fa: lei non ha figli, vero? No, perché? Perché da quando le nascerà un figlio, la domanda sarà solo sulle mani del figlio. E no, E no, le domande sulle mani di tuo marito devono restare, perché è il dono più grande che tu puoi fare. Nella Chiesa tu sei questo, sei il volto dell'amore più intenso che possa esistere. Tu al prete ricordi, mannaggia la miseria, questo, cioè, io prete non lo capirò mai se non vedo una famiglia santa. Io ho imparato a pregare da una mamma che pregava. Non era mia mamma che mangiava i cornetti, era un'altra. Capite che nella Chiesa, se tu non sei questo, manca una cosa che i preti non possono recuperare in nessun modo. Il volto della fecondità di Dio lo incarna nella Chiesa una coppia. Guardate, voi vi venite da paesi ricchi di giovani. Io vengo da un paese dove non c'è più molta gioventù, e il fatto che manchi lo vedi anche nella comunità cristiana. Perché una comunità cristiana senza figli è una comunità morente, e lo percepisci, Capite chi siete nella Chiesa, chi siete tra voi gli sposati nella Chiesa. E a questo si aggiunge un tassello, che però riguarda anche i non sposati, che è la vocazione laicale. Cioè il fatto che sia che tu sia sposato, sia che tu non sia sposato, devi essere santo lì dove sei. Ma santo lì dove sei significa nel tuo posto di lavoro, nel tuo vicinato. Cosa significa avere anche un laico non sposato in un appartamento che cerca realmente Gesù? Ma ti cambia il volto della riunione condominiale, Perché appunto il profumo che riempie la casa è il profumo dello sforzo con cui tu cerchi Gesù. Il fatto, io ho una bellissima figura in mente in questo momento, questo si chiama Dario, laico non sposato, che ogni tanto viene e mi dice: guarda pa, ma la mia sfida è realmente costantemente nel mio posto di lavoro non parlare di Gesù, ma parlare di Gesù con la mia vita. Far sì che il mio collega, nel fatto che appunto io sia in tante scelte, veda. Ecco, sempre Don Quadro direbbe: getta il ponte dell'umano perché su quel ponte possa passare Cristo. Ecco che la dimensione laicale e la dimensione di fecondità dice chi sei nella Chiesa. Mia mamma in ospedale raggiunge gente che io non raggiungerò mai. Quella, proprio l'altro ieri, è venuta una maestra delle elementari, insomma, di un paese in cui sono stato, mandata da una mia parrocchiana, che mi dice: ma io mi sono allontanata da tanto, ma ora. Appunto, avete presente l'immagine bellissima dell'asino che Gesù prende per entrare a Gerusalemme? Quell'asino è a disposizione di Gesù, tolgo la telecamera, perché è legato a un palo. Ecco, Gesù deve trovarci legati al palo della preghiera per usarci per entrare nelle Gerusalemme di tanti cuori. Tu devi essere un buon asino, perché in alcune Gerusalemme entra solo un buon laico, non un buon prete. E se non può usarti come asino, non ci entra, è inutile. Il bimbo che piange esprime il fatto che devo tagliare. Secondo, il sacerdozio. Cos'è il sacerdozio nella Chiesa? Smettiamola di vedere il sacerdozio come una questione di potere. Perché questo lo fanno, perdonatemi se lo dico, nella mia esperienza, a volte più i laici. Il sacerdozio non è una questione di potere, è una questione di servizio, non prima di tutto all'uomo, ma a Dio. Perché quando è che tu diventi sacerdote? Quando la Chiesa riconosce che in te c'è una vocazione. E sapete questo che significa? Che tu sei un imbecille. Ma il Signore, per sua misericordia, ti ha preso e ti ha detto: voglio fare della tua vita lo spazio attraverso cui io amministro la mia misericordia. Ed è talmente vero che lo spazio di quell'esistenza diventa uno spazio di rappresentanza reale di Gesù. Si dice in termini tecnici che il sacerdote celebra in persona Cristi. Cioè, quando celebri, è Cristo che celebra. Ed è talmente vero che se io stanotte impazzisco e mi trovo un amante e faccio tra i peccati più turpi dell'universo e domani mattina vengo ad assolvervi, l'assoluzione vale lo stesso. Perché non dipende da me, ma dipende da Cristo che mi ha reso tale, anche se io non ne sarò mai degno. Non è che questo significa che i sacerdoti possono fare quello che gli pare, perché un sacerdote santo fa la differenza, ma significa che tutto ciò che io sono dipende da lui, non da me. L'identità del sacerdote è questa, è dire: Signore, fa della mia vita uno spazio in cui la gente possa incontrare te. Ed è talmente vero che la bravura di un sacerdote non dipende da quanto è bravo lui, quanto è bravo questo a predicare. Allora, io dico sempre ai confratelli giovani a cui insegno, la bravura di un sacerdote non è nel fatto che quando tu esci dici quanto è bravo questo, ma dal fatto che tu esci dicendo quanto è buono Gesù. Lì è un sacerdote bravo. Ecco perché, scusatemi, ecco perché tu puoi essere sacerdote solo se Dio ti ha chiamato, non se tu ti sei chiamato. Perché se ti sei chiamato tu, Signore, pietà. Ma se ti ha chiamato Dio, tu puoi essere anche veramente che dici: ma Signore, ma tu sei proprio sicuro? È bellissimo che nella Bibbia è pieno di gente che dice: ma Signore, ma tu sei proprio sicuro? Mosè, no? Sei proprio sicuro? E il Signore dice: sì, t'ho creato io. E quindi, bene. Nella Chiesa questo che cosa ricorda? Ricorda che la comunione non è mai una questione di comunità. Quando tra poco celebrerete messa, il fatto che celebri un prete ti ricorda che la comunione è un dono di Dio. È Dio che procura i suoi preti per te. Non siete voi che vi siete organizzati per. È Dio che imbandisce la tavola. Un banchetto di vini succulenti e di grasse vivande. È Dio che amministra la sua misericordia. Non sei tu che hai detto: tu, lì, diventa prete. È l'enorme e costante richiamo il sacerdote ha fatto che la salvezza viene da Dio. Finisco e veramente lo faccio. E la vita consacrata, cioè i frati e le suore su questo cosa fanno? Io salesiano, prima ancora di essere prete sono salesiano, cosa faccio? Cerco di darvelo con un'immagine veloce. Se il sacerdote è tutto dalla parte di Dio, la coppia è il volto più bello dell'incontro tra Dio e l'uomo, la vita consacrata è tutta dalla parte della sposa, è tutta dalla parte dell'uomo. Cioè è quel cartello stradale che tu dovresti incontrare, che in ogni momento ricorda che per quanto l'amore di un uomo o di una donna sia bellissimo, il possedere dei beni sia bellissimo, l'essere liberi sia bellissimo, nessuno di questi tre sono i doni più importanti di tutti. Una suora o un frate, un consacrato ti ricorda che il comandamento più grande è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Questo ti ricorda. E il cartello stradale sul paradiso. Ma lei che ha sposato 7 uomini, in paradiso? No, non sarà così. Il consacrato ti ricorda costantemente che non puoi attaccare il cuore a nulla che non sia Dio. E su questo noi consacrati dovremmo ogni tanto farci un bell'esame di coscienza. Ecco perché l'identità del consacrato è dato dal voto di castità, povertà, obbedienza. Perché io, incontrando un consacrato povero, casto e obbediente, devo dire: ma dov'è che è attaccato il cuore? E lui dovrebbe dirti con la sua vita: l'ho attaccato a Dio. E ti ricordo anche a te che se la tua casa non è fatta su quella roccia lì, ora capite che la cosa più bella in questo planning di stati di vita è che tu il matrimonio lo capisci solo se lo vedi alla luce del sacerdozio e della vita consacrata. La vita consacrata la capisci solo se la vedi nel servizio che è per il sacerdozio e per la vita matrimoniale. Nella Chiesa tu per chi sei? Mi ero ripromesso, e lo faccio velocissimamente però perché sennò veramente mi tiro una scarpa, perché la vita consacrata non è un sacramento? Io sono stato ordinato con un ordine, qualcuno si è sposato con un sacramento, ma le nostre consorelle non hanno avuto un sacramento, i nostri fratelli coadiutori no. Perché tutto nella vita consacrata non è semplice agire di Dio, ma è risposta dell'uomo. Se io pecco da prete e domani ti assolvo, l'assoluzione vale. Ma se io da consacrato pecco e non sono casto, semplicemente la mia consacrazione non esiste. Perché appunto la vita consacrata è l'espressione più bella della risposta della Chiesa allo sposo. Ed è quel ricordo lì che dice a me prete, che sono anche consacrato, dice al mio parroco diocesano prete e a tutti gli sposati, tra cui mamma e papà: attento a non distogliere mai lo sguardo da Gesù, perché appena lo fai affondi. Se i venti della vita ti distraggono da quel Gesù che cammina sulle acque, tu, carissimo Pietro, affondi. Questa è la vita consacrata e la capisci solo lì. E tu, sacerdote, ti capisci solo se ti vedi a servizio di il Signore, ti ha scelto per. E carissima famiglia, tu ti capisci solo se capisci che, do un'altra immagine e poi mi dirà la scarpa, quanti erano i litri di vino delle nozze di Cana? Quasi 600. Ora voi vi rendete conto che, a meno che non volessero tutti il come etilico, 600, ma te pare che sono pensati per marito e moglie? Il vino buono del tuo matrimonio non è mai solo per voi due. Il vino buono del tuo matrimonio non è mai solo per i tuoi figli. Perché sei salesiano cooperatore? Perché il vino buono del tuo matrimonio non è mai solo per le quattro mura di casa tua. Ecco perché se tu non inquadri le tre cose insieme, le perdi. Finisco realmente. Per capire l'identità devo necessariamente mettermi in relazione per chi sono e con chi sono nella Chiesa. Traduciamolo per noi. Chi è il salesiano cooperatore? Bene. Per chi è e con chi è il salesiano cooperatore nella Chiesa? A monte di queste domande siamo solo un abbozzo d'opera d'arte, non l'opera d'arte. Perché la santità di Don Bosco non crea una congregazione ma una famiglia? Perché la santità di Don Bosco è nel cuore della Chiesa e il cuore della Chiesa non è un cuore sacerdotale, non è un cuore matrimoniale, non è un cuore. Capite perché? Se tu vuoi realmente farti santo dopo essere stato salesiano, dopo essere salesiano cooperatore, ti devi chiedere: ma noi con chi e per chi? Ecco, le due riflessioni che farete nell'anno mi auguro vi aiutino a essere un po' più concreti di quanto sono stato io ora, perché appunto ora vorrei fare questo. Avete presente, siete mai stati ad Alassio, nella casa salesiana di Alassio? Bellissima, al mare, no? Se dormi nella parte alta della casa, quando apri la finestra hai sto panorama. Ecco, io ora vi ho aperto la finestra e vi ho detto panorama. Poi ora devi scegliere tu, nei prossimi passi, quale barca fissare. Mi auguro solo di essere stato abbastanza chiaro nello spalancare la finestra. Grazie a voi.